Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Tappeto rosso per Vladimir Putin a Nuova Delhi. India e Russia confermano l'amicizia pluridecennale per rilanciarla su più fronti. La Svizzera si appresta a presiedere l'OSCE con una prospettiva di missione in Ucraina dopo quella molto criticata del 2014. Confermata la presenza di Israele all'Eurovision Song Contest 2026, così almeno 4 paesi europei boicotteranno l'evento. Lo sport, secondo oro per Noè Ponti agli europei in vasca corta, il ticinese si impone nei 100 metri misti. Sci alpino, Marco Odermatt fa sua la prima discesa libera stagionale nell'hockey, 5-2 dell'Ambrì sul Ginevra. New Delhi ha srotolato il tappeto rosso per la visita lampo del presidente russo Vladimir Putin, ricevuto ieri sera dal premier Narendra Modi sulla pista dell'aeroporto. La lunga amicizia tra i due paesi non dà segno di stanchezza. Sul tavolo molteplici accordi economici e militari, mentre la questione ucraina scivola sullo sfondo. Chiara Reid, nostra collaboratrice dall'India, che cosa ci si aspetta da questa visita, che è la prima dall'inizio dell'invasione?
Sì, è un programma fittissimo quello di oggi per Putin, ricevuto con tutti gli onori tra una cena a casa di Modi e un'altra stasera al Palazzo Presidenziale. Una giornata che comincia ora con il saluto al memoriale del Mahatma Gandhi, ebbene sì, il padre della non violenza, e continua con l'inaugurazione della sede della televisione RT Russia Today, bandita in Occidente ma che apre qui una redazione con 100 persone. Una visita che è prima di tutto un'operazione di pubbliche relazioni per un leader che è inviso al resto del mondo quasi, ma qui è osannato sia dai giornali che dall'uomo della strada per un'amicizia, quella India-Russia, che risale all'inizio dell'indipendenza indiana. Ma il centro della visita è il summit economico bilaterale, dove nel pomeriggio i due leader annunceranno una sfilza di nuovi accordi.
Sì, una sfilza di nuovi accordi. Di che cosa si tratta?
Direi che il più importante è la collaborazione militare. La Russia, che è già il primo fornitore in India per quanto riguarda la difesa, propone la vendita di missili e jet da combattimento. L'India vuole procurarsi sistemi antimissile che già hanno funzionato nella guerra dello scorso maggio con il Pakistan. Per l'atomica civile, la Rosatom spinge per i suoi mini reattori e anche per costruire nuove megacentrali necessarie perché l'India si allontani dal carbone. E poi c'è il petrolio russo, che l'India compra a prezzo scontato. Per questo Trump aveva inflitto il 25% in più su quasi tutte le esportazioni da qui. Putin ieri sera ha accusato gli Stati Uniti di ipocrisia perché continuano ad acquistare uranio da loro mentre chiedono all'India di cambiare fornitore. L'India deve però continuare il suo difficile equilibrismo tra Occidente e paesi del sud globale. Dal punto di vista geopolitico, questa visita è una vera sfida. La Russia è legata a doppio filo alla Cina, invisa all'India, e al Pakistan, acerrimo nemico. Vedremo oggi come i due leader sbroglieranno questa matassa.
Sì, questa era Chiara Reid, la nostra collaboratrice dall'India. L'OSCE di nuovo sul terreno in Ucraina per monitorare un eventuale futuro cessate il fuoco. È l'auspicio del consigliere federale Ignazio Cassis, che dal 1 gennaio prossimo presiederà l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. Un'esperienza già vissuta dalla Svizzera, ne assunse infatti la presidenza nel 1996 e nel 2014. In quell'anno iniziò una missione lungo la linea del fronte nel Donbass che raccolse molte critiche. Piero Grabeck.
Nel 2026 l'OSCE, nelle intenzioni di Ignazio Cassis, capo del Dipartimento federale Affari Esteri, dovrà affrontare importanti riforme per essere più efficace. Lo dovrà fare senza un soldo in più. Dal 2021 le profonde divisioni interne tra i 57 paesi membri sono talmente forti dal rendere impossibile votare un nuovo budget. Ci si limita a rinnovare quello del 2021, e questo in seno a un'organizzazione incaricata di promuovere la pace, la democrazia e la stabilità. A Vienna è in corso il consiglio ministeriale dell'OSCE. Cassis ha espresso le proprie ambizioni per l'anno prossimo. 12 anni fa il suo predecessore Didier Burkhalter, durante la sua di presidenza, riuscì a tessere legami molto stretti con Russia e Stati Uniti, fatti anche di calorosi abbracci con gli omologhi John Kerry e l'intramontabile Sergei Lavrov. Sul terreno però, nel Donbass, la situazione si presentò particolarmente ostica. L'organizzazione iniziò a monitorare il rispetto degli accordi di Minsk con grande prudenza e discrezione. Le speranze erano molto elevate, ma le scaramucce tra esercito ucraino e filorussi continuarono. E allora la missione incassò pesanti e costanti critiche. Poi ci pensò l'invasione militare russa del 2022 a spazzare via l'OSCE.
Israele potrà partecipare alla prossima edizione dell'Eurovision Song Contest, che si terrà nel maggio del 2026 nella capitale austriaca Vienna. I membri dell'Unione Europea di Radiodiffusione, riuniti a Ginevra, hanno deciso di rafforzare la neutralità e la trasparenza dell'evento con una serie di modifiche al regolamento che hanno reso non necessario un secondo voto sull'eventuale esclusione di Israele, voto richiesto da alcuni paesi per la sua gestione della guerra a Gaza. In redazione Naima Chicherio.
I media pubblici di Spagna, Paesi Bassi, Irlanda e Slovenia hanno già annunciato che il prossimo anno non parteciperanno e alla lista, che sarà definitiva prima di Natale, potrebbe aggiungersi anche l'Islanda. La presenza di Israele non è compatibile con le nostre responsabilità, ha dichiarato l'emittente olandese Avrotros, mentre quella irlandese, durante il dibattito all'Assemblea Generale dell'Unione Europea di Radiodiffusione, ha nuovamente denunciato le perdite umane a Gaza e la crisi umanitaria, che è ancora in corso. È stato un dibattito onesto e toccante, ha detto il direttore dell'Eurovision Song Contest, Martin Green. Rispetto chi ha deciso di ritirarsi, ma se vogliamo sostenere la neutralità del concorso dobbiamo ricordarci che non sono i governi a partecipare, sono le emittenti di servizio pubblico e gli artisti. Israele è stato criticato per la gestione della guerra, ma è anche stato accusato di aver usato il concorso dai 100 milioni di telespettatori a fini politici e di averne così minato il carattere neutrale. Gli artisti israeliani nelle ultime due edizioni hanno avuto scarso sostegno da parte delle giurie, mentre il voto del pubblico è stato così ampio da far riemergere Eden Golan, che ha partecipato in Svezia nel 2024, dagli abissi della classifica al quinto posto. Quest'anno a Basilea si è vista la stessa dinamica con Yuval Rafael, che è arrivata seconda. Qualcuno sospetta quindi che Israele abbia esercitato pressioni sul pubblico estero affinché votasse per loro. La Russia era stata esclusa dopo l'invasione dell'Ucraina. Israele non farà la stessa fine, continuerà a partecipare all'Eurovision Song Contest, che però ha introdotto nuove regole per garantire la trasparenza nel voto ed evitare manipolazioni.
Negli Stati Uniti vittoria per Donald Trump e per il Partito Repubblicano alla Corte Suprema. La maggioranza conservatrice della Corte ha infatti dato via libera alla nuova mappa dei collegi elettorali ridisegnata dal legislativo del Texas. Con 6 voti contro 3 i giudici hanno così annullato la decisione di un tribunale d'appello. La nuova mappa elettorale potrà così garantire ai repubblicani fino a 5 seggi in più alla Camera dei Rappresentanti nelle elezioni di mid-term l'anno prossimo. Si è aperto nell'isola greca di Lesbo il processo contro 24 attivisti che prestavano soccorso ai migranti. Le accuse, formulate nel 2018, sono di associazione criminale, riciclaggio di denaro e favoreggiamento dell'ingresso irregolare. Un processo che, secondo Amnesty International, punta a criminalizzare la solidarietà. Elena Kaniadakis.
If you see someone drowning, you would help them. Any normal person would help someone who's at risk of drowning.
Se vedi qualcuno annegare, lo aiuti. Ogni persona normale farebbe lo stesso. Sean Binder, 31 anni, irlandese, è uno degli attivisti imputati. Nel 2016 aveva raggiunto Lesbo, l'isola al centro della crisi migratoria, per dare una mano con una ONG locale oggi disciolta. Azioni semplici come pattugliare la costa con un binocolo ed allertare la guardia costiera di eventuali naufragi. Accanto a lui c'era anche l'attivista Sara Mardini, fuggita con la sorella Yusra da Damasco e approdata su un barcone a Lesbo nel 2015. Entrambe nuotatrici avevano spinto a riva l'imbarcazione su cui viaggiavano, mettendo in salvo altri 18 profughi. Sara era poi tornata lì, a Lesbo, appena un anno dopo aver ottenuto l'asilo in Germania, per aiutare chi, come lei, aveva cercato la salvezza via mare. Nel 2018 Mardini e Binder sono stati incarcerati per 100 giorni con l'accusa di essere dei trafficanti. Un caso che è stato uno spartiacque per le ONG in Grecia. Da allora in molte hanno abbandonato le isole denunciando un clima di crescenti intimidazioni. Nell'udienza di ieri sono state ascoltate le testimonianze della Guardia Costiera. Per gli avvocati e ONG come Human Rights Watch sono accuse prive di fondamento. L'unica colpa degli attivisti, hanno ribadito, è quella di avere salvato delle vite in mare.
Avevano chiesto asilo in Svizzera denunciando persecuzioni politiche in Turchia, ma le autorità elvetiche li hanno respinti e rinviati in patria, dove sono stati arrestati. È quanto accaduto ad almeno 12 cittadini curdi, secondo un'inchiesta di SRF. Preoccupate le organizzazioni umanitarie chiedono lo stop dei rimpatri in Turchia. I dettagli con Anna Valenti.
Io ho paura, non posso tornare in Turchia. Mio fratello è stato messo subito in carcere, non sta bene né mentalmente né fisicamente, è grave. È la testimonianza di Miro, nome fittizio attribuito dai colleghi della cellula investigativa di SRF. Cittadino turco di origine curda, ha chiesto asilo in Svizzera perché attivo in un partito d'opposizione filocurdo. Ora teme di fare la stessa fine del fratello, Alan, altro nome fittizio. Anche lui richiedente l'asilo in Svizzera, respinto e rimpatriato a settembre. Le autorità elvetiche gli hanno negato lo status di rifugiato, giudicando la sua attività politica in Turchia troppo blanda e le prove di un possibile arresto poco plausibili o addirittura falsificate. Ma appena atterrato, Alan è stato arrestato. Da oltre 3 mesi è rinchiuso in un carcere turco, accusato di sostenere un'organizzazione terroristica. Rischia 8 anni di prigione. Una storia non isolata. Vediamo sempre più casi di richiedenti asilo curdi respinti che vengono detenuti dopo il loro ritorno in Turchia, afferma Elian Engeler, portavoce di Refugee Aid. I membri dell'opposizione vengono messi a tacere con accuse come insulto al presidente o propaganda terroristica. La Svizzera ha una politica di asilo molto restrittiva nei loro confronti e per loro è complicato difendersi individualmente. Negli ultimi mesi sono 12 casi simili documentati dal Consiglio svizzero per i rifugiati e dagli avvocati democratici della Svizzera. In ottobre hanno scritto alla Segreteria di Stato per la Migrazione chiedendo lo stop dei rimpatri in Turchia, ma senza effetto. Dalla denuncia, il Tribunale Amministrativo Federale ha già autorizzato almeno altre 25 espulsioni di curdi turchi.
In Svizzera i 2/3 delle persone che non beneficiano di prestazioni complementari ne sanno poco o pochissimo. Potrebbero, insomma, averne diritto, ma le loro conoscenze sono insufficienti. Le procedure amministrative ritenute troppo complesse e la mancanza di sostegno sono indicati come principali ostacoli. Per l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali c'è così ampio margine di miglioramento e propone già alcune soluzioni. Sentiamo quali da Berna con Alessio Veronelli.
AVS ha io altre entrate, ma a fine mese non ci si arriva comunque. La rete sociale in Svizzera prevede allora diverse prestazioni complementari, ma le conoscenze sono carenti. Se circa 9 persone su 10 che beneficiano di una rendita AVS hanno già sentito parlare di prestazioni complementari, solo il 40% di chi già le riceve ne conosce più o meno il funzionamento, mentre 2 persone su 3 che non ne beneficiano ne sanno poco o nulla. Parte dei beneficiari di rendite AVS o AI fa un uso ancora insufficiente del computer, vuoi perché il percorso amministrativo è ritenuto troppo complicato, vuoi perché c'è ancora una certa resistenza psicologica a chiedere assistenza. Mancanza di sostegno e difficoltà di comprensione vengono spesso citati come motivi di abbandono. Se tutti i cantoni, per legge responsabili per la informazione ai cittadini in questo ambito, hanno partecipato a uno studio per descrivere le proprie procedure, 8 selezionati propongono informazioni sistematiche sul diritto alle prestazioni complementari, proposte per colloqui personalizzati di consulenza e informazioni mirate online. Per raggiungere però le persone con scarse conoscenze linguistiche, pochi cantoni mettono a disposizione materiale informativo in lingua facile o in lingue straniere e nessuno utilizza i dati fiscali per individuare sistematicamente e informare in modo mirato i potenziali aventi diritto alle prestazioni. Una possibilità però al vaglio in diversi cantoni e che sarà introdotta prossimamente a Basilea Città. Possibili soluzioni individuate sono infine la semplificazione del materiale informativo, la riduzione delle barriere linguistiche e la creazione di appositi sportelli.
Ed è tutto per la prima edizione del Radiogiornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.